il gelato di questi.
Gloria a Dio. Allora, veniamo da un tempo intenso. Noi abbiamo fatto questo campeggio il secondo anno. L'anno scorso era un esperimento. Praticamente sono venuti 30-40 della zona. Quest'anno ce n'erano una 80. Però io non sono abituato ai campeggi, non so neanche di che si tratta. E cioè, l'anno scorso ho guardato un po'. La verità, quest'anno volevo essere più coinvolto. Però mi sono reso conto di una cosa. Tu fai venire 80 giovani. È un bel risultato. Però perlomeno una 30 c'hanno problemi seri. Di depressione, come ha detto Delia, di possessione demoniaca e altri problemi. Quello che posso dire è stata una grande benedizione. Abbiamo sentito la presenza di Dio e la potenza di Dio. Persone sono state salvate, persone sono state battezzate di Spirito Santo, persone sono state liberate da demoni. Però era intensa, molto intensa come attività, sia fisica, perché ci alzavamo alle 7:30 di mattina e si andava a coricare all'1, alle 2 di notte, perché dopo che fai la riunione a un certo orario, poi si prega, poi ci sono i posseduti, poi cerchi di liberarle, poi mangi, poi e poi ti vai a coricare con fratelli che ancora pregano per i posseduti e tu provi a dormire un poco. Perché non ce n'era uno, ogni sera se ne manifestavano 2 o 3. Perlomeno. Ed è cosa strana, perché l'anno scorso c'erano tutte queste donne di colore che uscivano dalla prostituzione, venivano dall'Africa, come si chiama, Macumba, questa e quell'altra. Te lo aspettavi che qualcosa poteva succedere sui piani spirituali. Infatti abbiamo goduto una bella esperienza. Una ragazza che non ci ha dato pace l'anno scorso, che hanno preso dalla strada, che si stava prostituendo proprio nei giorni che stavamo là, tutto il periodo, cioè, notte e giorno, ci ha dato fastidio con i suoi strilli e le sue manifestazioni diaboliche, scappava e faceva e diceva, ci ha messo con le spalle al muro a tutti quanti noi, notte e giorno. Per grazia di Dio era liberata dalla possessione demoniaca e già dai primi giorni che siamo andati là, lei era la prima che veniva davanti e voleva essere battezzata con lo Spirito Santo. Sono passati 2 o 3 giorni e la sorella che ci ha dato tanti problemi l'anno scorso ha iniziato a parlare in lingue. Ma il cambiamento che si vede in questa ragazza è veramente come la notte e il giorno. Quando tu la guardi negli occhi, quando ci vivi vicino, quando tu noti la pace di Dio, la serenità di Dio nella sua vita. E poi pensi al passato, a qualche anno fa, e ti rendi conto che Dio è veramente Dio, potendo liberare dalla fossa più profonda le persone. Però la cosa più tragica in questo anno, la moglie di Gennaro cura delle ragazzine che lei va a visitare, a cercare nelle case popolari in un quartiere là vicino, e queste ragazzine già l'anno scorso venivano alla tenda. Erano un po' vivaci, un po' monelle, un po' a modo loro, con la sigaretta in bocca, con i vestiti un po' a sconnersi. Però già l'anno scorso stavano là in giro alle riunioni, rispondevano all'appello, gloria a Dio. Ma l'anno scorso era una ragazzina del mondo nella loro vita mondana e basta. Quest'anno abbiamo iniziato a pregare, quando la presenza di Dio si è manifestata, una alla volta queste ragazzine di 13-14 anni hanno manifestato una possessione demoniaca. Ragazzine, che tu puoi vedere per la strada, passeggiare, che cercano i ragazzi, che vogliono vivere la vita mondana normalmente, come si fa tutti i giorni. Io ho sentito parlare di possessione, ma si trattava di riti fatte, di magie, di ignoranza, di fattucchiererie, di sta roba qua, che quasi quasi noi stiamo pensando fa parte del passato. Adesso nel moderno questo tipo di manifestazione, di possessione, non ci stanno più. Ma probabilmente il diavolo ha semplicemente cambiato tattica. Fa altre cose, altri modi, ma conge le persone nello stesso modo. E così, per grazia di Dio, se vogliamo vedere queste ragazzine che glorificano Dio veramente, prima vanno a cacciare i demoni e poi glorificheranno Dio. Diciamo che Dio ci ha messo di fronte a una realtà cruda, dove le cose di Dio veramente succedono, ma dove le cose del diavolo veramente vengono alla luce. Per un anno intero queste ragazzine hanno frequentato la chiesa di Lode e tutto il resto non si sono manifestate. In questa circostanza probabilmente era una situazione particolare dello Spirito di Dio, che le cose occulte non potevano rimanere occulte, sono venute alla luce, e quando le cose sono alla luce si possono trattare. Gloria a Dio. Però ci rendiamo sempre più conto che la vita spirituale è una vita di battaglia, di lotta, di scontro. Cioè, in questa sera voglio predicare un messaggio che ci sto lavorando sopra, non è ancora rifinito bene. Ha come titolo La traccia del serpente sulla roccia. In Proverbi capitolo 30 versetto 18. Dice: ci sono tre cose per me troppo meravigliose, anzi quattro, che io non capisco. La traccia dell'aquila nell'aria, la traccia del serpente sulla roccia, la traccia della nave in mezzo al mare, la traccia dell'uomo nella giovane. Comunque, quella che toccheremo stasera è soltanto la traccia del serpente sulla roccia. Quando io leggo queste cose nella Bibbia mi incuriosiscono un po'. Che significa la traccia del serpente sulla roccia, che è una cosa meravigliosa, difficile da capire? Che è? La traccia del serpente sulla roccia. Diciamo, noi sappiamo chi è la roccia. Chi è la roccia? Gesù Cristo. E il popolo di Israele ha avuto a che fare con questa roccia per 40 anni. Una roccia che ha scaturito acqua e che il popolo di Israele nel deserto ha potuto dissetarsi. Perciò non era solo una roccia, ma era una roccia che scaturiva acqua, una roccia che portava vita. E Gesù Cristo è questo. E noi sappiamo che senza acqua non c'è vita. Se tu vai nel deserto e per sfortuna per 3 giorni non c'hai acqua, tu già hai problemi. Poi se ci vuoi stare 40 anni nel deserto e tranne qualche volta che incontra l'oasi dove l'acqua già c'è, o incontri qualche sorgente di acqua amara che se te la bevi è velenosa, e allora con un miracolo viene sistemata e tu puoi bere. Ma nella maggior parte dei casi, se non c'è la roccia che scaturisce acqua, tu non berrai. E per il popolo di Israele era così. C'era la roccia che scaturiva acqua, e la roccia era Cristo, prima che Cristo veniva sulla terra, in forma umana. Gloria a Dio. Perciò, facendo un ragionamento, un'indagine di scrittura dell'acqua, della roccia, ci rendiamo conto che in Cristo c'è la vera vita, c'è la vera sorgente di acqua viva, c'è la fonte che se noi la troviamo e la riceviamo, abbiamo una fonte che scaturisce a vita eterna. Gloria a Dio. È una cosa straordinaria e meravigliosa, specialmente per chi l'ha conosciuta e ci ha a che fare, e si disseda e trova la vita. Però noi siamo portati a pensare che questa roccia se ne sta tranquilla e scaturisce acqua. E tutto funziona così. Però qua abbiamo a che fare con una roccia dove sopra c'è la traccia del serpente. Allora, praticamente non è il Figlio di Dio onnipotente che è venuto sulla terra e che tutto può e che tutto gli viene facile, e allora l'acqua abbondante ci viene assicurata da un Gesù che è un Superman e ci dà queste cose. No. Gesù ha dovuto avere a che fare anche lui con la traccia del serpente sopra la sua vita. È un po' di qualche anno che io sto iniziando a valutare questa situazione. Noi abbiamo sentito parlare di Dio, abbiamo anche sentito parlare del diavolo, però il diavolo noi lo nascondiamo, perché il diavolo a noi ci fa paura. Il diavolo è come il pozzo, noi non lo vogliamo vedere, non ci vogliamo pensare, perché abbiamo paura che ci andiamo a finire dentro. E allora il diavolo rimane l'ignoto. Noi vorremmo avere a che fare solo con Gesù, però in realtà c'è Gesù Cristo e c'è anche il diavolo. Sono in gioco tutte e due le forze, e sono in gioco sempre, e sono in gioco per tutti. Gesù Cristo ha deciso di farsi uomo. Essendo Dio, ha umiliato se stesso, si è annichilito, ha preso forme umane, è diventato come un uomo, figlio della donna, figlio dell'uomo. E in quanto figlio dell'uomo ha dovuto scontrarsi con l'avversario, con il diavolo. Gesù Cristo in prima persona probabilmente ha avuto a che fare col diavolo più di chiunque di noi. Perché? Perché Cristo era la pedina numero uno che Dio aveva nelle mani. Se il diavolo avrebbe sconfitto Cristo, avrebbe raggiunto il suo scopo. Perciò Gesù Cristo non è stato privo dell'attacco del diavolo. E quando si legge la storia di Gesù, si nota subito, appena è nato, il re Erode ha fatto sterminare i bambini da 2 anni in giù, di tutto il suo impero, con la speranza che in mezzo a tutti questi bambini ci capitava anche Gesù. Allora un attacco proprio mirato a fare terra bruciata per cercare di includere Gesù nel massacro. Ma non c'è riuscito il diavolo, perché semplicemente un angelo aveva detto al padre di Gesù: prendi il bambino, portalo via, perché c'è qualcuno che lo vuole ammazzare. E Gesù è stato, se non sbaglio, in Egitto per salvarsi la vita da un attacco diabolico dal suo servo che aveva l'imperio e governava in quel periodo. E Gesù si è salvato. Forse diciamo è l'unico attacco del diavolo contro Gesù, però poi ti leggi la Bibbia che Gesù inizia il ministero. A 30 anni riceve il ministero, la colomba dal cielo dice: questo è il mio unigenito figlio, ascoltatelo. E Gesù Cristo inizia a predicare. Ma prima di iniziare a predicare viene battezzato di Spirito Santo, riempito di Spirito Santo. E che fa lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo lo fa volare in luoghi celesti e in luoghi alti. No. Lo Spirito Santo prende a Gesù e lo costringe, lo porta nel deserto per essere tentato e attaccato dal diavolo. Volete ricevere lo Spirito Santo? Può darsi che lo Spirito Santo vi porta dove ha portato anche a Gesù, ad essere provati, perché alla fine non si tratta di convinzioni superficiali mentale, la battaglia della vita e della morte, della luce e delle tenebre, della salvezza e della perdizione. È una battaglia all'ultimo sangue. Allora Gesù fu portato nel deserto e fu tentato. Su cosa fu tentato? Fu tentato su qualsiasi cosa si può essere tentato. Fu tentato sul fatto di usare le realtà spirituali in un modo improprio, fare diventare quasi magicamente le pietre in pane. Ma Gesù non ha fatto diventare le pietre in pane, anche se Gesù non aveva mangiato per 40 giorni, anche se era il figlio di Dio, anche se aveva lo Spirito Santo e la potenza di Dio sulla sua vita. Lui ha detto: non solo di pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ed è rimasto digiuno. Come il figlio di Dio non usa le sue qualità per avere vantaggi? No, non li usa. È rimasto digiuno. Poi il diavolo lo porta sopra un pinacolo, una parte alta, e gli dice, perché sta scritto nella Bibbia che Dio protegge con i suoi angeli: vai di là e buttati giù e gli angeli ti prenderanno. Gesù stava sul pinacolo, non si è buttato giù, perché ha detto: non bisogna tentare Dio. È rimasto sul pinacolo senza buttarsi giù. Ma lui forse poteva contare più di noi sugli angeli, schiere di angeli che potevano venire a soccorrerlo, a salvarlo, ma non si fa la volontà di Dio in quel modo. E lui l'ha rifiutato. Poi voi sapete Gesù chi è. Gesù è il figlio di Dio, Gesù è anche il re. Lui è il re proposto, il re progettato per essere re. Cosa fece il diavolo? Lo portò sopra una montagna alta, gli fece vedere tutti i regni della terra, e in mezzo a questi regni c'era pure Roma. Lui ha visto Roma, E il diavolo gli ha detto: se tu ti prostri e mi adori, queste cose adesso te le darò e saranno tutte tue. Ma voi sapete che Gesù regnerà per 1000 anni su Israele, su tutte le nazioni della terra nel millennio, e questo dal Padre gli è promesso. Però i tempi non erano quelli del diavolo, i tempi di Dio sono diversi. Allora il diavolo voleva stimolare a Gesù facendogli desiderare subito quelle che gli appartiene. Però in realtà Gesù non è come noi uomini, che ambiamo, desideriamo, vogliamo subito prendere, perché questo è uno dei problemi di noi uomini. Noi non vogliamo aspettare i tempi di Dio, noi vogliamo le cose presto e subito. In realtà la stessa proposta che il diavolo gli ha fatto, Gesù ce l'ha dal Padre. Però non era 2000 anni fa che Gesù doveva iniziare a regnare su tutta la terra, su Israele, eccetera, eccetera. Questo appartiene alla fine di questo ciclo di vita terrena che stiamo vivendo adesso, ma ci sarà. Gesù è il Re dei Re, il Signore dei Signori, è il vero, unico e solo vero Re e Dio. Gloria al Signore. Però anche Gesù ha dovuto passare la gavetta. Anche Gesù ha dovuto essere provato. Ha dovuto passare per la prova, per il fuoco e la difficoltà. E questo all'inizio del suo ministero. Lo Spirito Santo lo portò nel deserto per essere tentato dal diavolo. E Gesù ha resistito alle tentazioni del diavolo e il diavolo è dovuto andarsene. Ma quanto tempo sarà stato il diavolo lontano da Gesù? Assai tempo, fino a quando lui è morto? No. Lui probabilmente già la sera stessa stava là. E il giorno dopo stava là. E quando tu leggi la storia di Gesù, non leggi una storia facile. Ha avuto difficoltà con tutti quanti. Un po' più avanti, Gesù si trovava nel Tempio. Qualcuno gli portava una donna colta in adulterio. E per metterla con le spalle al muro, i farisei, i sommi sacerdoti, la classe alta religiosa del tempo ha detto a Gesù: cosa si fa con una donna del genere? Quelle sapevano la legge che diceva, andava lapidata. E loro probabilmente per fare la sceneggiata stavano con le pietre in mano per eseguire la legge. Però in questa occasione o Gesù avrebbe detto una cosa, o Gesù avrebbe detto un'altra cosa, Gesù avrebbe avuto sempre colpa e loro si sarebbero trovati sempre sopra. Perché non erano loro. Era il diavolo che viveva dentro di loro. Perciò Gesù disse: chi è senza peccato, scagli la prima pietra. E allora non ha risposto a chiacchiere, ha risposto facendo notare che nessuno che commette peccato può giudicare a un altro che commette peccato. Ci vuole uno giusto che potrebbe giudicare uno che ha commesso peccato. E di giusto ce n'è uno solo. Questo è Gesù, questo è Dio. Perciò Gesù disse, perché tutti se n'erano andati, perché hanno riconosciuto di essere dei peccatori e di non essere in grado di giudicare, perché anche loro erano nella stessa barca, Gesù si è trovato da solo e Gesù ha detto: dove stanno i tuoi accusatori? Se ne sono andati. E Gesù gli ha detto: neanche io ti condanno. però vai e non peccare più. Gloria a Dio. Perciò da questo sappiamo che Gesù è pronto di cancellare ogni nostro peccato nella nostra ignoranza, e Lui è pronto a rimetterci tutti i peccati. Però dopo di quello Lui vuole che noi ci impegniamo a non peccare più, perché Dio vuole una vita santa, perché le cose sante si fanno nella santità. E perciò ci voleva una presa di posizione da parte di questa donna, cambiare vita, gloria a Dio. Ma il discorso in questo capitolo non finisce, perché Gesù viene attaccato su tutti i modi, in tutti i modi, da parte dei farisei. Non è che i farisei se ne sono andati e hanno ammesso che Gesù aveva ragione e loro avevano torto. No, tutto il capitolo, che è abbastanza lungo e che non ve lo leggo, perché ci vorrebbe una mezz'ora per guardarlo tutto, è uno scontro diretto di Gesù con i farisei. E sono arrivati ai ferri corti. Gesù diceva, perché loro dicevano che Gesù aveva un demone in base a certi discorsi, Gesù è arrivato a dire che a loro: voi siete figli del padre vostro che è il diavolo. I farisei, uomini religiosi, portatori della parola di Dio, portavoce del messaggio di Dio, erano figli del diavolo per Gesù. Guardate, la Bibbia parla pure dell'apostasia. Cos'è l'apostasia? L'apostasia è che quando tu inizi a camminare sulla strada giusta intraprendi la verità, però lungo il cammino la verità viene messa da parte e ti trovi a vivere nella menzogna. All'inizio parte con volere fare la volontà di Dio, ma ti trovi a fare, apostatando, la volontà del diavolo, e diventi figlio e servitore del diavolo. Questo è successo ai farisei. E i farisei Gesù l'ha dovuto subire come il diavolo che lo attaccava, che lo tentava, al punto tale che lo hanno esposto per farlo morire. In altre circostanze, nello stesso discorso, volevano precipitarlo da un burrone, ma non ci sono riusciti perché l'ora di Gesù non era ancora venuta. Però c'è uno scontro diretto delle forze diaboliche e delle forze divine. Quando Gesù doveva andare sulla croce, doveva offrire la sua vita in sacrificio. Il Padre gli aveva richiesto questo: vai a dare la tua vita per la salvezza dell'umanità. A Gesù gli veniva pure difficile accettare e bersi questo calice. Uno dei discepoli di Gesù, il più attivo, il più forte, il più determinato, Pietro, quando Gesù ha detto: io sto per essere dato, Pietro gli ha detto: non ti accadrà mai questo. E Gesù gli ha detto a Pietro: vai via da me, Satana. Il diavolo lo stava tentando, non voleva il diavolo che Gesù dava la sua vita per i nostri peccati. E c'era Pietro, uno dei candidati al servizio del Signore, uno dei, diciamo, quelli che sono chiamati proprio a essere servitori di Dio per spaccare ogni cosa, era diventato semplicemente il diavolo per minacciare la fede, la predisposizione, la dedicazione, l'offerta di Gesù per i peccati dell'umanità e per l'obbedienza al Padre Celeste. Queste sono tracce del serpente sopra la roccia. La roccia è dura e la traccia del serpente non riesce a scalfire la roccia. Però il serpente ha provato con la sua traccia di indebolire, di fiaccare e di annientare la forza di Cristo. Ci ha provato. Perciò è meravigliosa la traccia del serpente sulla roccia, non perché la traccia del serpente è qualcosa di favoloso, ma perché la roccia si è dimostrata roccia e ha vinto. Sopra le tentazioni e le prove del diavolo. Gloria a Dio. Noi diciamo questo è quello che ha passato Gesù. Ma in realtà noi ci troviamo nella stessa barca. Il popolo di Israele stava nel deserto, iniziava a mormorare, iniziava a criticare, iniziava a giudicare. C'era peccato nel popolo di Israele. Dio se l'aveva scelta per essere il suo popolo particolare. Il popolo di Israele si permetteva di criticare, giudicare, accusare, parlare male. Era peccato. E dice che Dio ha mandato dei serpenti velenosi che mordevano quando uno diceva parole. Adesso noi diciamo delle cose, facciamo dei peccati. Il serpente velenoso non lo vediamo, non viene, non ci morde, sembra che siamo immune, ma in realtà sui piani spirituali succede. Perché ci morde lo stesso, noi pecchiamo, il serpente ci morde, noi siamo morti, separati da Dio e viviamo nella nostra vita carnale, sottomessi alle volontà del Padre nostro, il diavolo tante volte, invece che a Dio. In quell'occasione il popolo aveva peccato, i serpenti mordevano, per la salvezza del popolo ci voleva un serpente messo sull'asta che quando venivano morsi, se la gente la guardava e aveva fede, veniva salvato. Ma voi vi rendete conto cosa simboleggia questo? Simboleggia Cristo stesso. Ma ha una forma strana questo Cristo. Ha la forma di un serpente. Gesù Cristo si è fatto peccato per noi. Lui è diventato qualcosa di ignobile per salvarci dai nostri peccati. Allora ha preso una brutta forma. Ma era la forma che ci salvava. Perciò vi rendete conto quando la traccia del serpente ha proprio avvicinato la vita di Cristo? Si sono fuse al punto tale che noi invece di vedere Cristo possiamo vedere il diavolo. Perché tutti i peccati stavano là. Si è fuso, una traccia marcata, ed è proprio là che Gesù Cristo, sulla croce, ha vinto il peccato, ha vinto la morte e ci ha portato liberazione. Gloria a Dio. Ma non è una cosa facile, non è una cosa semplice. Lui non ha fatto questo perché era il figlio di Dio, il mandato da Dio, l'unto di Dio e basta. Lui ha dovuto scontrare tutte le potenze delle tenebre. Gloria a Dio. Le ha dovuto scontrare, le ha dovuto affrontare, le ha dovuto assorbire, le ha dovuto quasi incarnare per liberarci dalla potenza delle tenebre, del diavolo, del peccato, della morte, eccetera, eccetera, eccetera. In un'altra scrittura dice la Bibbia che Gesù è il buon pastore che dà la sua vita per le pecore. Il diavolo invece è il ladro che viene per rubare, ammazzare e distruggere. E questa scrittura ci dice che il ladro e Gesù si sono incontrati. Erano nello stesso vile. Uno era venuto per rubare, ammazzare, distruggere, annientare. L'altro era là per proteggersi e dare fino all'ultima goccia della sua vita per la salvezza delle pecore. Gloria a Dio. L'azione di Gesù contro il peccato, contro il diavolo, contro le forze del male è stata netta. Allora, in mezzo al discorso ci siamo noi uomini. Noi uomini che vorremmo camminare a strada fatta, a via già aperta, a senza problemi, a via vittoriosa, a via trionfante. Ma perché Gesù dice il diavolo sta anche attorno a voi come un leone ruggente cercando chi possa divorare? Ma voi pensate che Dio non poteva distruggere in partenza il serpente o il leone ruggente o chiunque sia? Non avrebbe potuto farlo, non aveva le capacità. Ma in realtà sembra che lui stesso ha messo i serpenti velenosi nel deserto. Sembra che lui stesso ha creato un animale che era il più sapiente, il più intelligente di tutti gli altri, che era il serpente, l'ha messo nel giardino. E lui non avrebbe potuto togliere di mezzo il serpente quando girava intorno all'albero della conoscenza del bene e del male. Non l'ha tolto, l'ha lasciato là, perché il diavolo doveva fare il suo mestiere. E non solo perché il diavolo doveva fare il suo mestiere, ogni uomo doveva essere provato dall'avversario e dal diavolo. Perciò Eva e Adamo dovevano essere provati dal diavolo e dal serpente. Poi sono sorti altri popoli, si è cambiata un po' la situazione. Prima dal bene si è finiti nel male, poi dal male si è cercato di uscire e andare nel bene. Ma cosa ci dice la storia? La storia ci dice che dopo Adamo ed Eva sono sorti popoli, nazioni, regni, governi, principati, potestà, signorie che hanno riempito il mondo. Questo ci dice la storia. Io ero un po' sorpreso, l'altra mattina sentivo un documentario, parlava di Roma, e dice che Roma è l'impero che è durato più di qualsiasi altro impero ininterrottamente sulla faccia della terra. Ha durato quasi 1000 anni, il millennio, ma in senso probabilmente negativo. E che chissà quanti demoni si sono sguazzati nell'impero romano. E tutti gli imperi della terra, Babilonia, altri imperi che sono sorti di qua e di là, chi l'ha governato? Quale forza li muoveva, li spingeva, li portava avanti? Non era forse il padre di uomini lontani da Dio, che erano figli del diavolo, al servizio del diavolo? Gesù Cristo è venuto a strapparci dall'impero di Satana, dall'impero del diavolo. Ma anche Gesù Cristo stesso non è venuto sulla terra come il figlio di papà, come quello che nessuno lo può toccare, come quello che ha tutti i diritti, come quello che di obbligo gli aspetta il trono. Lui Lui è venuto sulla terra, lui si è fatto umile, ha servito, lui si è fatto piccolo, lui ha affrontato le forze delle tenebre, del nemico, del diavolo. E alla fine perché è sommo sacerdote? Perché essendo stato tentato come tutti gli altri, lui è l'unico che non è caduto come gli altri. Gloria a Dio. Lui il suo diritto l'ha guadagnato nel campo. Gloria a Dio. Il suo diritto di essere sul trono, a governo, stabilito dal Padre Celeste, lo ha guadagnato sul campo, combattendo contro le forze del nemico e delle tenebre. E noi uomini dovremmo essere provati per dimostrare a Dio, agli angeli, a tutto l'universo, all'eternità, che noi siamo dalla parte di Dio. Gloria al Signore. Perciò Dio fa ruggire il diavolo attorno a noi. Però Dio vuole vedere come noi reagiamo, cosa noi facciamo quando il diavolo rugge. Dio vuole vedere quale scelte facciamo nella nostra vita. Voi conoscete la storia di Giobbe? Giobbe, un uomo giusto, un uomo coerente, un uomo con i piedi per terra, un uomo bravo. Però Dio non poteva limitarsi a dire Giobbe è bravo. Diavolo, tu togli le tue zampe da lui perché Giobbe è bravo. Dio ha detto al diavolo, mettigli le mani addosso, però non togliergli la vita. E vediamo se lui serve Dio, perché io lo faccio prosperare, perché io gli do la salute, perché io lo faccio stare bene, o perché lui riconosce che io sono Dio e Dio è degno e si merita la gloria e la vita dell'essere umano. Adesso sapete cosa si può dire di Giobbe? Che Giobbe è un campione, che Giobbe ha contrastato e ha vinto le forze del diavolo, del nemico, dell'avversario. Lui si è guadagnato in battaglia il risultato e lo troveremo nella gloria come vincitore. Gloria a Dio. E non era così solo per Giobbe, non era così solo per Gesù. Tutti quelli che entreranno nella gloria di Dio sono quelli che hanno combattuto e che hanno vinto. Gloria a Dio. Quelli che hanno combattuto e che hanno vinto. Tutti questi si siederanno nella gloria santa di Dio. È l'unica via per purificarci, per santificarci e per entrare con le carte in regole nel regno dei cieli. È scritto che Gesù fino alla fine contrasterà le opere del diavolo. E dice che alla fine l'ultima cosa che sarà sconfitta dell'imperio del diavolo sulla morte sarà la morte. Poi il diavolo, che Dio avrebbe potuto, secondo le sue capacità, metterlo nel pozzo già all'inizio, alla fine Dio lo metterà nel pozzo, insieme al falso profeta e a tutti quelli che hanno accettato le sue lusinghe e si sono fatti sedurre. Perciò è una bella battaglia per tutti quanti. Gloria a Dio, che Dio vi benedica.
Alleluia. Amen. Efesini 6:10 dice: del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro i trucchi, le insidie del diavolo. Amen. Alleluia. Dopo questa esposizione di quello che il diavolo combina e di quello che ha fatto invece Gesù, fratelli, dobbiamo rimanere saldi contro quelle che sono le insidie. Sotto sotto il diavolo le fa, perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità e nei luoghi celesti. Alleluia. Noi vogliamo davvero essere rivestiti della completa armatura di Dio e vogliamo ubbidire alla parola del Signore, quando ci dice anche Efesini 4, 25, 26, adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira, non fate posto al diavolo. Amen. Da una parte dobbiamo fare attenzione, dobbiamo rimanere saldi contro le insidie, dall'altra parte attenzione a non fare posto al diavolo, come ci è stato detto anche all'inizio. Non permettiamo che l'ira, non permettiamo che il cruccio, non permettiamo che la collera tramonti, o meglio, rimanga in noi quando il sole tramonta. Sta per tramontare, sta per diventare buio. Se avete qualcosa che non va, per favore, questo è il momento di liberarvene e di non fare posto al diavolo. Ci vogliamo alzare in piedi? Alleluia. Io voglio metti la mano sulla spalla del fratello o della sorella che affianca a te. Alleluia. E che tu possa pregare per lui, per lei in questo momento. Che lo possa il Signore rendere forte contro ogni insidia del diavolo. Amen. Forse il diavolo sta mettendo separazione nella tua casa. Forse c'è cruccio, c'è collera nella tua vita e stai facendo posto al diavolo. E questa sera il Signore ti sta richiamando. Non fargli posto, non dargli quello spazio che lui si vuole cercare, vuole trovare nella tua vita. Gesù ha dovuto combattere contro il diavolo e la sua chiesa dovrà combattere contro il diavolo. E allora io ti voglio invitare a pregare per il fratello a fianco a te, per la sorella a fianco a te. Alleluia. Che possa essere forte nel momento della tentazione e che in questo momento, adesso, possa vincere sulla tentazione, possa vincere sui trucchetti che il diavolo sta usando, su quelle insidie per insinuarsi nella sua vita. Nel nome di Gesù, forza. Alleluia. Chiesa, non rimanere sola, per favore. Prega per chi è vicino a te. Alleluia. Oh, praise the Lord. Alleluia. Alleluia. Non permettere che il diavolo lasci una traccia nella tua vita. Questo è il momento per liberartene di ogni traccia demoniaca e diabolica. Alleluia. Ed è il modo migliore di sottometterti al Signore e di rinnovare la tua fedeltà, la tua obbedienza a Cristo Gesù questa sera. Alleluia. Non cadere nel laccio del diavolo. Alleluia. Il diavolo userà dei lacci per farti cadere, delle trappole. Forza, sii forte e coraggioso. Amen. Alleluia.
Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente. Ed ama il Signore Dio tuo con tutta la tua forza, con tutta la tua anima. Questo è il grande comandamento, ci hai lasciati anche dicendo: ama il tuo prossimo come te stesso. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Di un amore immenso, più del cielo, un amore profondo, un amore vero. Di un amore intenso, più di ogni altro, un amore unico, un amore vero. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente. Ed ama il Signore Dio tuo con tutta la tua forza, con tutta la tua anima. Questo è il grande comandamento, ci hai lasciati anche dicendo: ama il tuo prossimo. Alleluia. Come te stesso. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Di un amore immenso, più del cielo, un amore profondo, un amore vero. Di un amore intenso, più di ogni altro, un amore unico, un amore vero.
Alleluia.
Il tuo Gesù è un amore vero.
Un amore. Alleluia. Signore, sappiamo che noi viviamo un periodo di combattimento, Signore. Ma sappiamo, Signore, che tu sei colui che afferrerà il serpente antico un giorno, Signore. Il dragone, Satana. E tu lo legherai per sempre, Signore, perché non possa più sedurre i tuoi, Signore. Perché sappiamo che sei tu, Signore, che combatti per noi le nostre battaglie, Signore. E che in te noi siamo più che vincitori, Signore. E questa sera, Signore, per lo stesso Spirito, Signore, che ha permesso a te di vincere, Signore, noi proclamiamo vittoria nel tuo popolo, Signore. Nella vittoria nelle nostre vite, Signore. Signore, noi sappiamo che il diavolo sta e rimarrà sotto i nostri piedi, così come è stato e rimasto sotto i suoi piedi, Signore. Signore, noi ti ringraziamo perché tu hai fatto prima di noi l'opera e hai permesso alla tua Chiesa di essere vittoriosa, Signore. Questa sera ce ne andiamo con un grido di giubilo, Signore, perché il grido di coloro che hanno vinto la grande battaglia, Signore, perché noi apparteniamo a te e tu sei il nostro Signore. Grazie, Signore Gesù, per quello che hai fatto. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. Alleluia. Fratelli, vogliamo pregare anche per Rosa, per la sua famiglia. Lei ha chiesto di pregare per la sua famiglia. Amen. Noi abbiamo tante richieste di preghiere che noi già stiamo mettendo davanti al Signore durante la settimana, ma in questo caso vogliamo pregare proprio per la famiglia di Rosa. Nel nome di Gesù vi chiedo di alzare le vostre mani e soprattutto per i figli Davide e Danilo, perché sono attaccati in modo particolare. Nel nome di Gesù, Signore, noi preghiamo insieme come Chiesa, Signore. Signore, il grido di una madre, Signore, è il tuo grido, noi lo sappiamo, Dio. Signore, tu ci hai promesso che tu salverai tutta la nostra casa, Signore. E questo include i nostri figli, Signore, e i figli dei nostri figli, Signore. Noi ti preghiamo, Signore, per la casa della sorella Rosa, Signore, e per questo desiderio santo che è nella sua vita di vedere tutti i suoi figli e i figli dei suoi figli venire a te, Signore. Noi la benediciamo nel nome di Gesù e sappiamo che tu le darai la vittoria in nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a te, Signore. Amen. Alleluia. Accomodatevi. Adesso Davide ci darà le ultime notizie. Amen.
Pace a tutti. Velocemente gli annunci per questa settimana. Vi ricordiamo sempre di passare del tempo anche durante la settimana insieme ad altri fratelli per incoraggiarvi a vicenda. Giovedì ci sarà la giornata di preghiera. Il tema di questa giornata, continueremo a pregare per vedere guarigioni nel nostro mezzo, ma vogliamo pregare anche per vedere la salvezza delle anime nel nostro mezzo. Pregheremo per la salvezza dei nostri familiari, per la salvezza degli amici a cui abbiamo parlato del Signore, affinché nuove persone si aggiungano al popolo di Dio. E ci sarà quindi il foglio, c'è già il foglio nella bacheca dove potete segnarvi ognuno mezz'ora in maniera tale da coprire tutta la giornata in preghiera davanti a Dio, e alle 20:30 come ogni giovedì ci sarà la riunione conclusiva qui in chiesa. C'è un cambio di programma per quanto riguarda la visita del 15 settembre, Dario Scuoppo, l'evangelista, per altri impegni non potrà essere qui con noi, ma ci sarà Fabio Carella domenica 15 settembre, mentre per il weekend dopo rimane confermata la visita del missionario Thierry Prévost, e quindi che terrà anche lo studio biblico, e quindi avremo anche l'agape quel sabato e il giorno dopo porterà anche la parola in chiesa. E per questa settimana, martedì, vogliamo fare tanti auguri di buon compleanno a Francesco Francese. Venerdì 9 agosto ad Alessio Chiodera e sabato a Tania. Tanti auguri, buon compleanno. Infine vi chiediamo di continuare a sostenere anche economicamente le opere della Chiesa con le vostre offerte, le decime, e di continuare a sostenere anche il completamento del Coffee House. Una piccola testimonianza di quello che è successo grazie alle vostre offerte questa settimana: quel fratello missionario che stiamo sostenendo in Ucraina, lui era tutto contento perché mi ha detto: guarda, grazie alle vostre offerte il Signore mi ha messo davanti questa persona nella farmacia. All'improvviso questa signora non ha potuto pagare, non aveva come pagare, era imbarazzata, non riusciva a comprare le medicine per il figlio. Lui si è offerto di pagarle con diciamo le offerte che noi abbiamo fatto. Questa signora è rimasta molto toccata da questo gesto, ha voluto parlare con lui, hanno pregato insieme. Lei è rimasta colpita da questo modo diverso e strano di pregare e di parlare con Dio. Quella stessa giornata è andata in chiesa, è andata avanti, ha parlato col pastore, ha pregato insieme al pastore. Quindi lui era tutto contento, ci ringrazia la chiesa perché tramite questo gesto pratico una persona ha conosciuto il Signore. Quindi un'occasione in più per continuare a muoverci anche praticamente per il Signore, no? Quindi non dimentichiamo di offrire a Lui. Grazie e ci vediamo la settimana prossima. A giovedì.